RSI, Radio Televisione Svizzera di Lingua Italiana presenta Intelletto d'Amore, Dante e le Donne.
È andato in scena ieri sera al Teatro di Chiasso, in prima assoluta, Intelletto d'Amore, Dante e le Donne. Sul palco, Lella Costa con le ragazze e i ragazzi del coro Clerier del Conservatorio della Svizzera Italiana, tutti diretti da Gabriele Vacis e per la parte musicale da Brunella Clerici. Uno spettacolo che vede la RSI promotrice e coproduttrice e che rappresenta il culmine di un lungo progetto nel segno dell'Alighieri e della valorizzazione della lingua italiana. In quest'anno importante in cui ricorrono i 700 anni dalla scomparsa di Dante, la nostra radiotelevisione ha infatti promosso la campagna Io sto con Dante, occasione non solo per avvicinare o riavvicinare un autore così grande da essere diventato il sommo poeta, il poeta per antonomasia, ma anche per ricordarci che in ogni italofono, che ne sia o meno consapevole, c'è un po' di Dante. Lo scorso 25 marzo era il Dante D, giornata scelta per le celebrazioni internazionali, dando seguito a una proposta avanzata da Paolo Di Stefano dalle colonne del Corriere della Sera e sostenuta dalle principali istituzioni e associazioni dedicate agli studi danteschi in Italia e nel mondo, Svizzera compresa ovviamente. In occasione del Dante D abbiamo pubblicato sul nostro sito 4 puntate di un podcast originale scritto da Gabriele Vacis con Lella Costa da lei interpretato, dal titolo appunto Intelletto d'amore, Dante e le donne, un lavoro che ci offre 4 straordinari ritratti femminili che prendono vita e ci parlano, così come continuano a parlarci i versi dell'Alighieri, un lavoro che è appunto alla base dello spettacolo andato in scena ieri. Da domenica prossima ascolteremo insieme e rifaremo insieme la conoscenza di Gemma Donati, la moglie di Dante, Francesca da Rimini, Taide e Beatrice, ovviamente verrebbe da dire, sebbene la Beatrice di Vacis e Costa sia assolutamente sorprendente. E ognuna di queste puntate si chiuderà con la lettura integrale dei versi danteschi. Nel primo caso, quelli del 19° canto della Vita Nova, da cui il titolo di questo lavoro. E poi i canti dell'inferno e del paradiso, in cui appaiono le nostre protagoniste, ma cominciamo dall'inizio. Se oggi parliamo di teatro di narrazione, molto lo dobbiamo proprio a Gabriele Vacis, che negli anni 90, con il racconto del Vaillant, portato in scena da Marco Paolini, o gli spettacoli su Olivetti, portati in scena da Laura Curino, ha fatto scuola. Il suo è un teatro di parole e Vacis ha usato il suo talento per riraccontare anche le grandi storie del teatro classico, Euripide, Aristofane, Shakespeare, Goldoni. Si è poi cimentato con la regia lirica, con la documentaristica, la sceneggiatura, con l'insegnamento. Doppiatrice, autrice, scrittrice, Lella Costa è una delle più grandi attrici del teatro di parole italiano, così grande da reggere da anni la scena da sola, con monologhi che sono diventati riferimento per un pubblico estremamente ampio e che ne ha sempre apprezzato la versatilità, la capacità di muoversi su registri estremamente diversi, camminando con la grazia di un equilibrista su quel filo sottile che lega il riso al pianto. I suoi spettacoli hanno attinto a pagine preziose della letteratura e della cultura, Traviata, Amleto o anche l'ultimo lavoro che è riuscita a portare in scena la scorsa estate a dispetto della pandemia, ovvero La vedova Socrate, un testo tra l'altro di Franca Valeri. Ma il teatro di Lella Costa è anche strumento di riflessione e sensibilizzazione sul presente. Pochi anni fa portò qui a Lugano, all'HAC, il suo Human, un intenso lavoro sulle migrazioni a cui aveva lavorato con Marco Bagliani. Oggi vi riproponiamo l'intervista che abbiamo realizzato per il 25 marzo, il Dante D, perché ci introduce alle prossime puntate, illustra lo spirito di questa produzione e anche perché incontrare Gabriele Vacis e Lella Costa è sempre un piacere.
Donne, che avete intelletto d'amore, i vo con voi della mia donna dire, non perch'io creda sua laude finire, ma ragionar per isfogar la mente. Io dico che pensando il suo valore, amor sì dolce mi si fa sentire, che s'io allora non perdesse ardire, farei parlando innamorar la gente.
Ci sono pagine, versi, immagini che, incontrati una volta, restano con noi per sempre. È quello che fanno i classici, no? Spesso colpiscono e affondano. Insomma, era il 1996 e io una sera andai a teatro. In scena Lella Costa con Stanca di guerra, un lavoro che credo per la prima volta la vedesse lavorare insieme a Gabriele Vacis. Allora, io me la ricordo ancora, la scena in cui Lella Costa si chiede che faccia faccio. Ed era la domanda che ci si pone di fronte alla guerra, di fronte a ciò che non capiamo, a ciò che ci spaventa e che allo stesso tempo ci svela quello che non vorremmo vedere di noi. Beh, insomma, detto questo, non so bene che faccia fare. Benvenuta Lella Costa.
Grazie, che bella. Io mi commuovo come la nota contraddizione dell'attore comico che c'ha sempre le lacrime in tasca, si leva la maschera e tutto questo confine labile tra il riso e il pianto, ma grazie, mi sono molto commossa e sono contenta che abbiamo lasciato questo segno. Credo che Stanca di guerra, oltre che la prima cosa che con Gabriele Vacis e con tutta un'altra serie di nobili coautori abbiamo fatto, però insomma la prima cosa che abbiamo fatto veramente insieme sia davvero stata bella e forse anche perché sentivamo questa necessità, no? Questa urgenza di provare a parlare di guerra in un tempo che, insomma, il 96, in cui in realtà la guerra non sembrava così vicina, ahimè, si è avvicinata a noi, anche a noi occidentali così privilegiati, negli anni immediatamente successivi.
Ma io posso dire il benvenuto anche a Gabriele Vacis quest'oggi.
Grazie.
Allora, siamo qui insieme e per me è davvero un grande onore, un grande piacere avervi qui perché cominciamo a celebrare insieme un anno importante, il 700° anniversario dalla scomparsa di Dante Alighieri. Saranno tante le iniziative che coinvolgeranno la RSI per ricordare Dante, per ribadire l'importanza della lingua e della cultura italiane a livello nazionale, ma non solo, no, nel mondo. Beh, io a un certo punto, pensando a cosa potessimo fare, ho pensato a voi, per la vostra competenza, la vostra grazia. Insomma, citando Calvino mi verrebbe da dire la leggerezza pensosa, no? dei vostri lavori, e perché mi è parso ideale per avvicinare il sommo poeta e rendergli un omaggio che non fosse freddo, non fosse istituzionale o di prammatica. Ma io quando vi ho detto Dante, a cosa avete pensato, Lella Costa?
No, io preferisco che parli prima il maestro perché così poi io mi adeguo. A cosa abbiamo pensato?
Ma io ho pensato a tutte le volte che l'ho incontrato ed è stato sempre sorprendente, a partire dalla seconda media, quando in una periferia torinese degradata e invivibile, per fortuna arriva una professoressa che comincia a leggerti Nel mezzo del cammino di nostra vita, ma soprattutto Il quinto canto, ovviamente, no? E quindi quando arriva Paolo e Francesca, persino questi tamarri di periferia che eravamo io e i miei compagni, rimanevamo a bocca aperta ad ascoltarla, anche perché lei faceva la parafrasi, ce la spiegava, ma poi ce la leggeva. Questo era importante, leggere. Molto spesso si pensa di essere più bravi a raccontare, che ne so, la storia di due che non si devono sposare a nessun costo e pensiamo di saperla raccontare meglio di Manzoni. Ma cioè, Manzoni ha raccontato benissimo e Dante ha raccontato meravigliosamente questa avventura nell'aldilà, che è una roba di cui tutti abbiamo paura.
Sì, è anche un po' una roba da acido lisergico, va detto.
E allora sentiamo un passaggio dal podcast, dalla seconda puntata dedicata a Taide, donna contesa da Trasone e Fedria, protagonista della commedia di Terenzio dal titolo L'Eunuco. Dante la mette all'inferno. pochi versi e il giudizio eterno la relega in uno dei peggiori gironi. Ma forse Taide non se lo meritava davvero.
Dante, all'inferno, ci sbatte Taide. Non tutti i personaggi che le stanno intorno, anche perché va detto che probabilmente tutti quelli lì all'inferno ci finiscono dritti, filati, senza bisogno che ce li mandi Dante. Fatto sta che all'inferno c'è l'ardimentosa Taide. Io è dalla prima liceo che non riesco a farmene una ragione. Perché in prima liceo, nella mia scuola, a un certo punto è arrivata una professoressa che mi ha insegnato ad amare Dante. Avete presente? Spero per voi che l'abbiate incontrata un insegnante. La mia, nella fattispecie, era una ragazza. Era molto carina, giovane, colta, raffinata. Veniva in classe in minigonna e vabbè che c'era appena stato il 68, ma fidatevi, per una docente all'epoca, quella era comunque una scelta molto coraggiosa e molto, molto, molto criticabile. È stata lei a mettermi la pulce nell'orecchio. È lei che ci raccontava della fascinosa Taide e faceva innamorare tutti i ragazzi della classe e anche noi ragazze, in un certo senso. Ci faceva innamorare di tutte e due, di Taide e di lei. Non credo proprio di mancare di rispetto alla mia professoressa di allora e comunque non è certo questa la mia intenzione, anzi il mio è un complimento. Taide era lei, o almeno era anche lei, la nostra adorata professoressa all'inferno. Ma perché? Che senso ha?
Le donne in Dante, ma non ce n'è poi tantissime nella Divina Commedia, perché allora guardare e raccontare le donne in Dante?
Ce ne sono poche ma buone, nel senso che quelle che ci sono sono molto importanti. Gli uomini spesso sono persone con cui Dante ha dei conti da regolare e utilizza argutamente la poesia per alleggerire i conflitti, per alleggerire i contrasti, no? Per alleggerire le guerre, le battaglie. E mentre le donne sono proprio l'altra faccia della medaglia, che poi non sono neanche così poche, perché quando arriviamo in paradiso l'Empireo Numinoso è pieno di donne, cioè ci sono tutte le donne e tutte le persone che lo accompagnano proprio per arrivare alla visione di Dio, c'è la Madonna, Santa Lucia, Beatrice stessa, eccetera, quindi ce ne sono parecchie. Però è questa percezione che si avverte sempre di straordinario rispetto. Noi ci siamo presi delle libertà nel raccontare le donne di Dante, naturalmente, però credo che in fondo davvero ci sia una parte, in tutti gli uomini c'è una parte femminile, no? C'è una parte che è di comprensione della natura dell'altro. E credo che per Dante questa sia una delle caratteristiche più importanti, la capacità di comprendere gli altri e, prima di tutto, le altre.
Vorrei sgombrare il campo da un equivoco che potrebbe esserci fatale. Non abbiamo nessuna intenzione di buttare sul tappeto delle ipotesi che io personalmente trovo sempre offensive, tipo: ma Dante è stato il primo femminista? Non ce ne può fregare di meno, non è pertinente, non è di questo che si tratta. Non si tratta assolutamente di forzare o piegare interpretazioni e eventi storici e biografici più o meno assodati. Si tratta semplicemente di trovare una chiave, anche perché, come sappiamo, il materiale offerto dalla commedia e anche dalla Vita Nova è sterminato. Però questa è una chiave che, appunto, come ha detto giustamente Gabriele, ci permette di andare più a fondo in quello che è il punto di vista di Dante, e che è il caso proprio letteralmente di parlare di altra metà del cielo oltre che dell'inferno. È clamorosamente privo di, è paradossalmente privo di pregiudizio, cioè nel momento in cui racconta il femminile Dante, vuoi per la notoria e come dire, eterna mancanza di strumenti, di capacità, cioè questa sorta di analfabetismo sentimentale del maschile, non dico di singoli individui, che fa sì che ogni volta che guardano le donne, le guardano davvero e provano a raccontarle, ci sia una sorta di candore, di dolcezza, di stupore autentico. E quindi è persino più forte il raccontare il femminile da questo punto di vista. Noi proviamo a raccontare il punto di vista che ha raccontato il femminile. Ho detto una roba che ha senso, secondo voi?
Sì, decisamente, perché è vero che lo sguardo di Dante sulle donne è uno sguardo che è capace di raccontarle, di comprenderle, come dicevo prima.
Perché le vede, ci sì. vede, ci guarda. È una richiesta sì, sì. che in tanti modi e in tanti linguaggi abbiamo provato a fare, soprattutto insomma più esplicitamente da qualche decennio a questa parte. Essere guardate e raccontate per come siamo veramente. Paradossalmente, proprio nell'epoca in concomitanza con l'amore angelicato, la donna stilnovista, venuta in terra a miracol mostrare, quindi qualcosa che apparentemente non ha nulla a che fare con la vita vera e con la realtà reale, e invece vengono fuori dei passi di donne nel mondo che hanno lasciato i segni. E questo è sorprendente, insomma è anche un privilegio poterlo far notare, far arrivare, pensiamo davvero al più gran numero di persone possibili. Soprattutto ci piace l'idea di rinnovare quello che abbiamo provato noi, anche se un po' distanti e in diverse città, dell'incantamento che si è provato la prima volta che hai sentito quella musica lì, perché la poesia va per forza fatta suonare. La poesia non basta leggerla, bisogna che qualcuno te la componga in spartito e te la faccia ascoltare.
Beh, c'è una delle lezioni di Borges delle Sette Notti che parla della Divina Commedia, in cui dice: la Divina Commedia bisogna declamarla, bisogna dirla, perché è scritta per essere detta. Come tutta la grande poesia, non si può leggerla mentalmente, bisogna dirla e ascoltarla.
Amor ch'al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor, che a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte, che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Caina attende, chi a vita ci spense.
E Lella Costa ci saranno, no? Quindi anche i versi di Dante
come
che
no?
verranno declamati, recitati e ai quali si darà vita in un certo senso.
Ma infatti una cosa, noi lavoriamo, ci conosciamo e lavoriamo insieme da veramente da molti anni e abbiamo spesso lavorato sui, parlo di Gabriele Bacis ovviamente, non io e Dante, ma puramente anagrafico, e poi perché insomma non era così vicino, Milano non è così vicina a Firenze,
no,
all'epoca
cioè...
si faceva un po' più fatica. No, dico, abbiamo sempre amato moltissimo fare una sorta di lavoro pedagogico e persino un po' maieutico sui classici, proprio per fornire dei grimaldelli per scardinare, no, gli ostacoli, le barriere che ci possono essere tra noi e i classici oggi, ma non abbiamo mai, mai, mai voluto neanche sentir parlare di parodia, che non è proprio una cosa che ci interessa. E quindi quando si citano i versi, quando si cita l'originale, si cita, si legge, si canta l'originale. E poi ci si gioca, ma questo credo che sia lecito e legittimo, però...
Ci si scherza, ci si ride sopra,
anche,
perché
sì.
No, certo, ma non è... la parodia è un'altra
no.
cosa, insomma.
Assolutamente, qui credo che in questo lavoro poi emerga, no? Proprio anche si voglia far emergere la bellezza, la compiutezza dei versi, la loro profondità, no? Dell'opera di Dante, e forse anche la contemporaneità. Prima si diceva non vogliamo far passare il messaggio, forzare, no? Quello che in una chiave interpretativa che lo porti per forza di cose a contatto con quelli che sono i temi del nostro contemporaneo, però ci sono dei temi che sono costanti nella storia, nel nostro percorso umano, che emergono dalla Divina Commedia, credo sui quali abbiate lavorato.
Sì, c'è un automatismo che spesso facciamo, consideriamo sinonimi la parola contemporanea e la parola attuale. Allora, quando mi ritrovo di fronte ai versi di Dante, devo ragionarci, cioè è un italiano arcaico, ci devo capire, devo avere le note a piedi di pagina, insomma, no? Cioè, questo è indubbio. Però attuale e contemporaneo non sono la stessa cosa, non vogliono dire la stessa cosa, forse vogliono dire l'una cosa all'inverso dell'altro. Contemporaneo è essere presente in ogni tempo. E Dante ha qualche cosa da dirci in ogni tempo, basta pensare ai suoi conflitti politici, alle sue vicende politiche, anche oltre, no? Che poi sono tutte rispecchiate nella Divina Commedia come nelle altre opere. Queste sono conflitti, sono scontri che ci sono sempre, che avvengono sempre, addirittura potremmo riconoscerli anche in fatti di attualità.
considerate la vostra semenza. Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. No, bellissimo, è che a me questo verso, ribadisco, bellissimo, ma mi fa sempre venire in mente una cosa che mi ha raccontato una mia amica, un aneddoto assolutamente vero. Lei ha insegnato per anni lettere alle medie, era una professoressa bravissima, severissima, esigentissima, eppure, o forse dovrei dire proprio per questo, adorata dai suoi allievi. Bene, lei pretendeva che studiassero, capissero, che è la parte difficile, e imparassero a memoria la Divina Commedia. Non tutta, ma insomma. Una volta interroga appunto sul canto di Ulisse un suo allievo, ma uno bravo, compunto, studiosino, che se ne esce con un clamoroso «Fatti non foste a viver come drupi». Allora, secondo me è genio puro. E oltretutto è una parafrasi impeccabile, no? È come dire la traduzione contemporanea perfetta del Bruti dell'originale. Comunque, drupi o bruti, no, non siamo fatti per correre sempre avanti come razzi fuori controllo, via, oltre le colonne d'Ercole, via, non siamo mica solo fatti per vincere, si sa, e vinceremo, forse. Non siamo mica fatti per, come si dice oggi? Oggi si dice performare. No, un attimo, riposatevi un momento.
La lingua italiana, allora, io facendo un po' di ricerche ho scoperto una cosa un po' bizzarra, no? Quantomeno per me inattesa e sorprendente. Ci sono statue dedicate a Dante a Ningbo, in Cina, in Nigeria. La più grande statua dedicata a Dante è stata eretta a La Valletta, a Malta. Ci sono ristoranti a Madrid che si chiamano La Divina Comida, gioiellieri in quel di Londra che fanno gioielli solo ed esclusivamente ispirati all'inferno dantesco. Insomma, Dante è davvero un po' il paradigma, no, del fascino della lingua italiana e forse anche un po' di quello che succede di un capolavoro quando diventa patrimonio della cultura di Malta. Nella costa.
Ma ho la sensazione che forse, come succede anche a certi cantanti melodici o neomelodici, sia più popolare all'estero che da noi, no? Poi ovviamente bisogna vedere quanto questo sia un modo anche bello, rispettoso, ma come dire, di sfruttare, di usare una notorietà, una musica appunto per poi fare altro. Quindi non so a quali e quante di queste iniziative o di questi calambur sul nome Divina Commedia poi corrisponda un'effettiva conoscenza. Soprattutto un'effettiva pratica della confidenza di cui parlavo prima. Nel 2021 ci saranno sicuramente moltissime celebrazioni, però mi piacerebbe, tanto è facile oggi con gli strumenti che abbiamo, andare a vedere quante saranno di sostanza e quante saranno di pura forma, no? Quante approfitteranno dei finanziamenti che verranno messi a disposizione, perché sai, 700 anni di Dante, non possiamo fare la brutta figura di non ricordarcene, e quanto invece ci si dedicherà, come sarebbe davvero bello, ma bello al di là dell'auspicabile e giusto e pedagogico, bello poterne approfittare se ognuno si facesse carico di un pezzettino della commedia e lo condividesse, credo che faremmo finiremmo per avere un monumento di contenuti magari persino più grande di quello di Malta.
Con Lella Costa e Gabriele Vacis abbiamo presentato Intelletto d'amore, Dante e le donne, un progetto nato come podcast originale RSI, sviluppatosi in uno spettacolo teatrale andato in scena ieri sera al Teatro di Chiasso e che ora partirà dalla Svizzera italiana per andare in tournée in tutta Italia. Intelletto d'amore sarà prossimamente al cuore di una serata speciale sulla nostra TV e a breve verrà anche pubblicato un libro per le edizioni Solferino nel quale si racconterà del lavoro di Vacis e Lella Costa, del progetto, dei suoi dietro le quinte. Un'operazione multimediale che costituisce il fiore all'occhiello della campagna RSI Io sto con Dante, organizzata per celebrare il 700° anniversario della scomparsa dell'Alighieri. Domenica prossima incontreremo Gemma Donati, la pora Gemma Donati, come si definirà lei, con una certa stizza. È già la moglie del poeta, madre dei suoi figli, mai citata nelle opere dell'Alighieri, ci spiegherà come si convive con l'ideale amoroso di tuo marito se non sei tu.